mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.
Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum et reverentissimum dominum Johannem Battistam, sancte romane ecclesie cardinalem Montini, qui sibi nomen imposuit.
Sono le 15:37 sulla Radio Vaticana in diretta. 50 anni fa veniva eletto al soglio pontificio Giovanni Battista Montini Paolo VI, e noi vogliamo ricordare questa figura. Lo faremo tra qualche minuto con Don Vito Impellizzeri, che ha dedicato alla Pontificia Università Gregoriana la sua tesi di dottorato a Paolo VI, in particolare all'umanesimo dell'incarnazione in Giovanni Battista Montini. Ma ascoltiamo da Ettore Malnati, che ha scritto un volume pubblicato dalle edizioni Ancora sui gesti profetici di Paolo VI. Ebbene, ascoltiamo proprio dalla sua testimonianza, lui che per 30 anni ha collaborato con Monsignor Macchi, già segretario di Paolo VI, ascoltiamo quali sono stati effettivamente questi gesti profetici.
Bisogna entrare nell'animo, nella sensibilità di questo pontefice, è la sua grande attenzione nei confronti dell'uomo coinvolto nella modernità, nelle dimensioni positive e nelle dimensioni negative. Il gesto fondamentale è la vicinanza della Chiesa al mondo, nell'ascolto del mondo, perché anche il mondo può dare alla Chiesa un insegnamento. Questo sarà poi recepito nella Costituzione pastorale della Gaudium Spes. In questa dimensione, quindi leggendo questo criterio montiniano, noi comprendiamo tutti i vari gesti, piccoli e grandi. Il suo voler ripartire dalla Terra Santa, la sua offerta della tiara per i poveri, la sua attenzione per i lavoratori, per il terzo mondo, la sua attenzione profonda a una riforma della Chiesa perché possa essere veramente capace di dare una risposta di salvezza all'uomo, ma anche alle strutture della Chiesa, le grandi riforme, la riforma liturgica, la riforma degli ordini, del percorso del sacramento dell'ordine, la riforma della casa pontificia e la riforma stessa di quello che è il senso, ecco, del pregare, dare all'uomo l'opportunità di pregare Dio nella propria lingua anche nell'aspetto liturgico. E poi soprattutto il grande gesto, non far perdere la profezia di Giovanni XXIII che ha voluto il Concilio.
Ed era Ettore Malnati al microfono di Benedetta Capelli, che ascolteremo anche tra qualche minuto. Intanto in linea c'è Don Vito Impellizzeri, che insegna teologia fondamentale alla Facoltà Teologica di Sicilia. Ben trovato Don Vito, buon pomeriggio.
Salve, salve.
Grazie di essere con noi. Dunque, le ultime parole che abbiamo ascoltato fanno riferimento al concilio indetto da Giovanni XXIII, di cui Paolo VI raccoglie l'eredità. In che modo e verso quali direzioni?
Sì, e io mi inserisco nelle ultime parole che ho ascoltato anch'io e anche nelle prime parole con cui è aperto il servizio, insomma il contributo, cercando di abitare con profonda umiltà e riconoscenza a Papa Montini il suo animo e il suo desiderio di orientare la Chiesa verso una trasparenza bella dialogica e anche in qualche modo umile del mistero di Cristo, Paolo VI ha ricevuto il concilio come un dono profetico. Giovanni XXIII ad un certo punto, nell'indire il concilio, nel suo testo di indizione, dice che non concordava con i profeti di sventura di questo mondo, piuttosto preferiva guardare ad un desiderio di aggiornamento e di dialogo con questo mondo, ritrovando in quanto di buono e di incontrabile nell'umano ci fosse, per ridire il Vangelo all'uomo di oggi in modo aggiornato, in modo che l'uomo potesse tornare a contatto con il Vangelo. Questa profezia Paolo VI l'ha sposata integralmente, cercando proprio di costruire, e lui amava dire così, un ponte tra il mondo moderno e il Vangelo, di ridare a questo mondo il gusto, l'intelligenza, la bellezza del Vangelo, perché nulla di quanto è integralmente, interamente umano è fuori dal Vangelo, e nulla che è del Vangelo non riguarda assolutamente l'umano. Cioè Paolo VI ha cercato proprio di porre ponte di dialoghi tra tutto ciò che è Vangelo e tutto ciò che è profondamente umano.
E poi ascoltavamo anche l'accenno che Malnati faceva a queste riforme in seno alle strutture, alla vita della Chiesa operate da Paolo VI. Adesso la presenza di alcuni organismi nella Santa Sede ci sembra abbastanza scontata, ma era probabilmente una vera novità all'epoca. Allora pensiamo all'istituzione della Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali, all'istituzione del Segretariato per i Non Cristiani, per esempio, oppure anche a quello per i non credenti, ha riformato il Santo Ufficio e poi ha istituito il Consiglio per i Laici, la Pontificia Commissione Giustizia e Pax, insomma davvero ne potremmo elencare molte altre.
Sì, credo personalmente che alcune volte guardiamo il Concilio dal nostro contesto storico e non ne percepiamo la novità fortissima nel suo contesto di evento, e anche il fatto che Paolo VI abbia provato a fare del Concilio un'esperienza permanente nella Chiesa, nelle strutture appunto di governo. Mi permetto di evidenziare tre note che mi sembrano proprio corrispondano all'intelligenza di Paolo VI riguardo al governo della Chiesa.
Prego.
Da una parte la necessità di fare del dialogo l'esperienza più forte e più bella della Chiesa nella storia e nel mondo. Paolo VI aveva perfettamente chiaro che la Chiesa non è né della storia né del mondo, tant'è vero che lui propone spesso il ponte tra cultura e religione, un ponte che corrisponda all'incarnazione, quindi non una sorta di semplicemente equivalenza o di riduzione l'una all'altra delle esperienze. Lui è stato veramente un Papa che ha amato il valore dialogico delle differenze e la profezia delle differenze per il dialogo, e in questo lui ha provato dunque, e nell'Ecclesiam Suam ad esempio tutti i cerchi famosissimi del dialogo corrispondono a questa sua progettualità di governo. Poi l'altra esperienza fortissima di Paolo VI nel vivere il rapporto con il Concilio come eredità e come governo mi sembra sia la scelta profonda della collegialità, rintracciabile nel suo intervento diretto, per esempio per la nota esplicativa sulla Lumen Gentium o su tutto il suo rapporto con i vescovi, e come lei stessa diceva, costituire alcuni organismi di governo. Cioè la sinodalità è un modo di essere della Chiesa. La Chiesa è cammino insieme, la Chiesa è comunione. Quando la Chiesa testimonia la carità perché opera nella comunione, vive profondamente la missione evangelica che Gesù le ha affidato. E accanto alla collegialità come concretezza e alla sinodalità come concretezza profonda di comunione, Paolo VI ha sempre proposto quello che il Concilio chiamerà il discernimento dei segni dei tempi, cioè questi organismi nuovi che cosa segnavano? Una contemporaneità evangelica della Chiesa con la storia. In fondo il risorto, Gesù risorto, vivente tra di noi, presente tra di noi, che cosa chiede alla Chiesa? Dimostrare come testimonianza della carità la contemporaneità tra il Vangelo e l'uomo moderno. E Paolo VI ha provato a fare di questo la sua missione di governo.
Ascoltiamo insieme qualche altro minuto di Malnati e poi riprenderemo, Don Vito, se lei ci sta, il messaggio di Paolo VI ai giovani che risale all'8 dicembre del 65 e poi ecco, vorrei che lei ci aiutasse a fare un po' un parallelismo tra Paolo VI e Papa Francesco. Ascoltiamo Malnati.
È un Papa dei primati senza la ricerca di questi, cogliendo le opportunità. Perché? Ad esempio, il suo essere presente all'ONU fu un invito da parte dell'ONU. La sua presenza alla conferenza di Ginevra delle Chiese viene accolta da Paolo VI. Cioè, il modo con cui egli si presenta alla storia, alla Chiesa, ecco, fa sì che gli uomini contemporanei, ovviamente di buona volontà, percepiscono che in questo Papa non c'è un populismo vuoto, ma c'è un desiderio di essere presente nel popolo umano, in tutte le sue sfaccettature, per essere però evangelizzatore nella dimensione culturale e nella dimensione confessionale. Quindi hanno percepito questa grande onestà, ma anche questa grande identità. Infatti, quando Papa Paolo VI si presenta al Consiglio delle Chiese a Ginevra, quindi si supponeva un discorso in quince, quindi diplomatico, eccetera, e lui invece si presenta: io sono Pietro. Ecco l'onestà che paga sia nel percorso del dialogo ecumenico che del dialogo nel mondo, nel dialogo interreligioso.
Ecco, questa sua volontà di evangelizzare la dimostrò anche nella scelta, no, del nome Paolo. Oggi il suo messaggio, proprio per quanto riguarda l'evangelizzazione, è attualissimo, appunto proprio perché Benedetto XVI ha creato un dicastero apposito per la nuova evangelizzazione.
Certo. Infatti, quando è stato eletto Cardinal Montini a Vescovo di Roma e prende il nome di Paolo, nei diari del Cardinal Urbani, il patriarca di Venezia, ecco, egli scrive, il patriarca: siamo rimasti tutti un po' meravigliati della scelta del nome, ma ovviamente in questo nome c'è un programma. Paolo VI stesso dirà poi delle sue memorie perché ha scelto il nome Paolo. Prima di tutto per rendere onore al primo grande teologo di Cristo, che è Paolo, poi al missionario di Cristo. Quindi se noi guardiamo tutto il pontificato di Paolo VI, Paolo VI è un innamorato di Cristo. Già quando era arcivescovo di Milano fa una lettera pastorale dove dice, la titola così: Cristo, ci sei necessario. E poi cita un'affermazione di Sant'Ambrogio dove dice: omnia nobis est Christus. Tutto di noi è Cristo. E tutta, diciamo così, la teologia magisteriale di Paolo VI è cristocentrica. Lo stesso concilio lui lo vuole, lo percepisce proprio anche nella lettera che scrive a Tardini, come hanno scritto tutti i vescovi, dice: ci bisogna ovviamente centrare Cristo, riformare la Chiesa, dare delle vie per l'unità dei cristiani. Questo è un dato fondamentale. E poi c'è questa dimensione profonda dell'evangelizzazione, basterebbe prendere l'Evangeli Nunziandi, questa sua esortazione apostolica che è, come dice giustamente lei, è attualissima anche oggi per la nuova evangelizzazione. È un Papa tutto proteso verso il mondo perché conosca Cristo. E quando si dice, ecco, diceva il signor Macchi, quando apprende che nella Gaudium Espes al numero 22 si riporterà la centralità di Cristo, lui vuole che così sia espresso: Cristo è colui che rivela all'uomo tutto l'uomo e si rivela a tutti gli uomini. Ma questo che rivela l'uomo, tutto l'uomo all'uomo, è proprio di Paolo VI. Quindi c'è questa sua grande attenzione e questa convinzione che Cristo è la risposta per creare, ecco, anche questo è un suo motto, la civiltà dell'amore.
Le cronache del tempo però lo hanno spesso dipinto come un uomo schiacciato dal proprio tempo.
No, l'uomo, sì, certo, l'uomo amletico, ma di amletico c'è poco o niente nella vita di Paolo VI. Era un uomo molto sereno, ma soprattutto molto responsabile. Si ricordi che noi siamo nel 68, secondo tutto il mondo della contestazione. Io ricordo quando ero a Roma a studiare negli anni 70, i primi anni 70, ogni mercoledì c'era un corteo, c'era una manifestazione, c'era uno sciopero e si impediva in tutti i modi che il messaggio del mercoledì di Paolo VI potesse raggiungere con serenità coloro che volevano cogliere il magistero petrino. Paolo VI fu un uomo molto con un grande senso di responsabilità del ruolo al quale lo Spirito Santo e i cardinali lo avevano appunto chiamato. Quindi lui basterebbe pensare alla enciclica Umane Vitae, no? Lui coglie la commissione che Giovanni XXIII aveva istituito, la amplia, si arroga a sé questa problematica che il Concilio stava appunto affrontando e che molti padri dicono sia demandata al Santo Padre. Lui la prende per sé, ma non solo su sé. Ecco, chiama, ecco la collegialità, il senso del rispetto della scienza, scienziati anche non credenti, in rapporto proprio alla dimensione della la fecondità, del rapporto affettivo, della sessualità della coppia, e ci offre, ecco come ha scritto in questo libro anche il Cardinal Tettamanzi, la dimensione profetica dell'Umane Vitae, che lascia al confessore, non al magistero, al confessore che si pone coscienza, tra la coscienza dei coniugi, il come affrontare quella che è la vita, ecco, di coppia, la vita affettiva, la vita sessuale, aperta alla vita e anche al mutuum adiutorium della coppia, diciamo, sposata.
Ed era ancora Monsignor Ettore Malnati, autore del volume I gesti profetici di Paolo VI, che ricordava la figura di questo pontefice, al microfono di Benedetta Capelli. Don Vito Impellizzeri, allora, un riferimento a questo bel messaggio di Paolo VI ai giovani. Siamo a un mese dalla Giornata Mondiale della Gioventù, che allora non esisteva. In sintesi, qual è il cuore di questo messaggio e perché è utile andarlo a riscoprire ancora oggi?
Perché forse in questo messaggio è rintracciabile la speranza che ci viene donata dal Vangelo. In fondo il rapporto che i cristiani, giovani hanno con la propria storia, con il tempo della propria storia, è la carità. E Paolo VI con fede scrive di quel rapporto con la storia che significato della carità genera esperienze di speranza. E probabilmente è la carità, che è la stessa carità che ha portato Cristo sulla croce, a generare nella storia percorsi di speranza. E il rapporto nella fede e della fede della Chiesa con i giovani, della Chiesa giovane, è proprio questo desiderio di continuare con la forza concreta della carità a testimoniare nel mondo la speranza, che tutto in Cristo si ricapitola. E citando un po' ancora e richiamando l'esperienza bellissima di Paolo VI, che ha scelto di chiamarsi Paolo perché Paolo è il nome del primo teologo di Cristo, Paolo VI amava ripetere con San Paolo che la lettera agli Efesini, no, la lettera agli Efesini, dove tutto si ricapitola in Cristo. Questo percorso di speranza, che tutto si raccoglie in Cristo come senso pieno di ogni persona, è una sorta di missione che Paolo VI condivideva molto con i giovani, capace di inverare la propria storia, il proprio tempo, con la forza della carità. In fondo la forza perennemente giovane della Chiesa è proprio la carità, e i giovani sono la carne della carità, quelli che permettono alla carità di aprire la storia alla speranza e dunque alla giustizia.
Don Vito, in che misura Papa Francesco è collocabile nel solco del pontificato di Paolo VI?
Io credo che le dimensioni, almeno per quello che io ho vissuto in questi 100 giorni, siano da una parte una capacità e una scelta di governare con la sapienza del Concilio, non semplicemente con la citazione di alcune frasi conciliari. Alcuni gesti sono propri dal Concilio: il gesto di chiedere al popolo di Dio di pregare, e al popolo di Dio che è la Chiesa, è l'unico soggetto che è la Chiesa, di pregare per la sua missione nuova di Pietro. Il fatto di aver collocato la sua missione come un discernimento avvenuto dentro la collegialità del corpo cardinalizio, questo profondo senso della Chiesa come corpo di Cristo, è proprio montiniano, è proprio di Paolo VI. E il passaggio dal corpo alla carne di Cristo, soprattutto i poveri, i bambini, e potremmo ricordare tutti gli incontri di Paolo VI, ad esempio con gli zingari, quella bellissima giornata, o la richiesta di le parole di misericordia rivolte anche alle Brigate Rosse, cioè questo desiderio profondo di venire a contatto con la carne di Cristo, la carne della debolezza dell'umanità di Dio, cioè dei deboli. Questo credo che sia un altro gesto profondamente in comunione tra Paolo VI e Papa Francesco. E poi questo desiderio di parlare con semplicità agli uomini, a tutti le donne di questo momento.
Pochissimi secondi ancora.
E dunque questo desiderio di raggiungere tutti con la parola che è carità. Dare alla parola la forza, la verità che è amore, cioè della carità. Questo è proprio un legame profondo che io trovo fra Papa Francesco e Paolo VI.
Grazie a Don Vito Impellizzeri per questo bel ricordo di Paolo VI a 50 anni dalla sua elezione al soglio pontificio. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie, buon lavoro a voi.
Continuerete ad ascoltare un bel ricordo di Paolo VI alle 19 con il programma a cura di Rosario Tronnolone, che racconta una storia inedita di questo pontificato, Paolo VI e il carteggio che ebbe con il regista Roberto Rossellini. Ci risentiamo tra un quarto d'ora.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.